E sapete che queste sparate di Gesù finiscono poi sempre dicendo prendi e porta a casa. Quindi le prediche, se noi capissimo bene, non bisognerebbe mai farle, perché si crea l'equivoco che in qualche maniera cresce la fede discutendo, no? Invece per alcuni versi chi ha orecchi intenda. Cioè io avrei già inteso per parte mia, non ci sarebbe bisogno di riflettere tanto, avrei già portato a casa la mia parte. Se può servire in qualche maniera, spero non a deviare l'interpellazione, la violenza dell'interpellazione di Gesù, no, ma se può servire a non equivocare, perché sai, quando tu stimi uno, quando il papà ti urla dietro, dopo ti manca di lucidità di capire cosa hai sbagliato, perché oppure il rimprovero della mamma è pericoloso, perché poi ti sconvolge in maniera tale che finisci poi di avere un sacco di sensi di colpa, non capisci più, non sei, bisogna stare lucidi, perché tante volte poi non si capisce perché veramente siamo rimproverati, magari ce ne frega d'aver sbagliato, ci dispiace soltanto d'aver offeso la mamma, no? Ecco, anche con Gesù è importante capire su che cosa ci rimprovera, o su che cosa ci dà queste sferzate, no? E potrebbe così essere questa maniera strana di dire di Gesù, è strana, no? Perché portarci a paragone le prostitute e i furbi che rubano non mi pare una grande cosa, cioè non mi pare di capire tanto, nel senso che questi qui non è che hanno cambiato vita, hanno continuato a fare le prostitute, quindi certamente non ce le porta di esempio, quindi c'è qualcos'altro da capire, mi pare, no? E può essere l'occasione ancora una volta per riflettere sull'originalità della via cristiana. La via cristiana è qualcosa di semplicissimo, forse è troppo semplice. È qualcosa di troppo umano, no? Per essere. Noi andiamo a cercare, con le religioni invece andiamo a cercare qualcosa di speciale. Invece il cristianesimo è molto umano, è molto divino, appunto. È una via semplice e stupefacente, perché Dio passi su queste strade così umane, no? E questa via cristiana non è, come si vede subito, questione di dichiarazioni. Non chi dice, cioè non è una questione quindi di adesione, di appartenenza a una verità religiosa, una concezione religiosa, cioè non c'entra niente dire io sono cristiano, c'entra quasi niente, no, c'entra qualcosa nel senso sì, ci appartengo a sto universo culturale, ma nei confronti di ciò che chiede il Signore non basta dire io sono cristiano. O vado nel campo, appunto, no? Sì. E invece una questione, la via cristiana, stando a questo racconto, appunto, è una questione di entrare in qualcosa, in un atteggiamento, di fare qualcosa. Non chi dice, ma chi fa. E di andare veramente nella sua vigna, non di dire sì e non andarci. La storia dei due fratelli è illuminante, perché uno dice sì e non ci va, uno dice no e poi ci va. Come se il Signore dicesse, nel regno di Dio ci va quello che ci va, non quello che dice. E qui appunto io credo ci venga, almeno a me viene un po' di freddo nella schiena, no? Perché poi io sono uno di quelli che non solo in qualche maniera dicono di essere cristiani, ma poi l'hanno fatto di professione, quindi ci ha messo dentro la vita, e fanno il mestiere in qualche maniera di continuare a annunciare il Vangelo, no? Mi sono buttato tra gli attivisti, cioè quelli che si impegnano a farlo conoscere. Ma il Vangelo è come se mi dicesse, ma ci sei andato? Ci sei andato veramente nella mia vigna? E allora il problema sarebbe, il primo problema che pone questo discorso è di capire cosa vuol dire andare nella vigna del Signore, o per usare i termini che vengono usati più di frequente nei Vangeli, cosa vuol dire entrare nel regno, no? Perché sta gente qui che è gente per bene, non solo per bene, i sacerdoti, gli anziani, sono i professionisti della religione e della verità. Se c'è qualcuno che sanno cos'è la religione sono questi, no? Eppure quando è arrivata sta roba qui, quando Gesù è venuto a invitarli a entrare nella sua vigna, quando lui ha annunciato l'imminenza, anzi la presenza del regno di Dio, questi in qualche maniera non hanno capito. Non hanno capito. Cos'è la vigna o il regno di Dio? Quale realtà si nasconde sotto questa espressione? Beh, regno di Dio, diamo una definizione un po' nominale, che però serve a capire. Il regno di Dio, se uno mi chiedesse, io tradurrei così. È un mondo, sarebbe un mondo in cui si fa la volontà di Dio, in cui quello che Dio sogna si realizza. Questo è il regno di Dio. Eh? E allora qual è la volontà di Dio? Ve la riassumo con una citazione di Giovanni. Sapete cosa vuole Dio? Perché anche qui noi poi equivochiamo, vuole che faccia così, così. Ma non si sogna neanche per alcuni versi. Certo che poi comporta anche questo, ma quello che vuole Dio è che niente di ciò che ha creato perisca, dice Giovanni, e che nessuno di coloro che lui ha creato in Cristo è destinato a salvarsi in Cristo vada perduto. Quindi la volontà di Dio è la salvezza di ogni uomo, dell'uomo, è la vita dell'uomo, è la resurrezione, non so, la felicità, dite come volete appunto. O un'altra maniera di dire, ma è la stessa, la volontà di Dio è di unirsi all'uomo, di essere per l'uomo, di voler bene all'uomo, di fare il bene dell'uomo, di sposare l'uomo. Il termine sposalizio, l'unione appunto, è il termine più che domina tutta la simbolica biblica del rapporto di Dio con l'uomo, perché è il termine che viene usato più facilmente per dire che cosa? Che è una questione d'amore. Cioè l'invito a venire a lavorare nella vigna del Signore è un invito ad amare, è un invito a voler bene all'uomo. Non c'è altro, appunto, ecco perché dico è semplice. Il vino dei grappoli raccolti, cosa sarà? Sarà il vino delle nozze di Dio con l'umanità, quando l'umanità sarà costituita dall'amore, nell'amore, come un solo corpo. Cioè, il regno di Dio è tenerezza per l'uomo. E allora si comincia a capire, appunto, come mai noi, che abbiamo detto di sì al messaggio come il primo dei figli, ci possiamo chiedere... Siamo andati alla vigna, perché dov'è la vigna? Nelle nostre chiese, nelle sale di riunioni, nei nostri uffici parrocchiali? Certo, magari queste cose qui non sono inutili, perché possono uscire delle cose interessanti anche da robe del genere, come dappertutto del resto. Ma il Vangelo, appunto, non è un programma, non è un'idea, non sono parole, per quanto profonde. Esso è tenerezza in carne ed ossa. E quindi è uno sguardo che vede, è la mano che si tende, è il cammino che interrompi per tirarne dietro uno che fa fatica. Il Vangelo è prossimità, appunto, no? Andare nella vigna non è parlare, è proprio spostarsi. Non è dire di sì, è spostarsi. E ovviamente in questo contesto è sempre spostarsi verso chi è più in basso, no? È sollevare. Basta vedere il movimento di Gesù, il periplo di Gesù, la seconda lettura, no? Siccome Gesù è nella forma di Dio, cioè è amore, Gesù Cristo non può tenere gelosamente per sé il suo essere come Dio, contrariamente alla menzogna del serpente, al capovolgimento dell'immagine di Dio, che è il peccato, Genesi 3, dove si dice che invece Dio tiene gelosamente per sé il suo essere in forma di Dio. Eh no, ma la forma di Dio è l'amore, è l'abbassamento, appunto. La natura di Dio è di abbassarsi, deve comunicarsi all'uomo, unirsi a lui, sposarlo, assumendone la condizione fino in fondo, nella buona e nella cattiva sorte, scimmiottiamo anche noi, no? Facciamo, diciamo, anche noi quella roba lì per dire Dio farebbe così, che sono con te, sono per te, sono accanto a te sempre, la buona e cattiva sorte. Questa è l'esigenza dell'amore. E diceva anche la preghiera iniziale, Dio non è mai tanto onnipotente, non è mai tanto Dio come noi lo immaginiamo, non è mai così potente, come quando si unisce alla debolezza dell'uomo. La sua onnipotenza è quella di aderire, di accompagnare, di identificarsi con il più basso degli uomini e con tutti gli uomini. Questa è la potenza di Dio, no? Prova insigne dell'amore di Dio, dice Paolo, dimostra il suo amore per noi, perché quando eravamo peccatori egli è morto per noi. Oppure Giovanni che dice, da questo noi abbiamo conosciuto l'amore, che ha dato la sua vita per noi, no? E appunto il periplo però non è finito. La logica dell'amore esige che Dio si faccia come noi ed esige che esso faccia noi come Lui. L'uomo, il Cristo, riceve il nome che è al di sopra di ogni altro nome e diventa il Signore. Questa è la fede in Gesù Cristo, no? In questo suo viaggio, che è la divinizzazione dell'uomo. È l'innalzamento dell'uomo la fede in Gesù Cristo, no? Dio come l'uomo e l'uomo come Dio. E il cerchio dell'amore si chiude e si apre il movimento cristiano, come dice ancora la seconda lettura. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù. C'è la traiettoria dell'amore che traccia Cristo nel nome di Dio. È la nostra via, è la nostra traiettoria. Se non andiamo verso il più basso, non possiamo andare verso il più alto. Vedete che incomincia... Non dico a chiarirsi, perché non è mai chiaro per noi, perché noi cominciamo a obiettare a ste robe qui. Però si incomincia a capire il tipo di atteggiamento che ha Gesù, il tipo di ragionamento che fa anche in quella parabola dura che abbiamo sentito, no? È come se dicesse, siccome i pubblicani e le prostitute sono nel più basso, in qualche maniera hanno percepito il passaggio del regno, hanno potuto mettersi in viaggio verso il più alto, verso il regno. Invece i capi dei sacerdoti e gli anziani a cui si rivolge Gesù si credono in alto della scala, che bisogno hanno di spostarsi, stanno bene dove sono. No. Solo che non è là in alto alla scala che Cristo viene a raggiungere gli uomini, l'incontro non avviene. Non è la scala di Giacobbe quella che sogniamo noi, appunto, nella quale ci si può innalzare fino al cielo. E quelli che salendo i gradini pensano di sollevarsi al di sopra degli altri. Quante volte Gesù torna su questo tema. Chi cerca di alzarsi sopra gli altri con la scala in realtà precipita nel vuoto. Se il giusto si allontana dalla giustizia, dice la prima lettura, muore per l'iniquità che ha commessa. L'ingiustizia è vuota, è morte, appunto, è annientamento. Perché che la vita è l'amore, appunto. Quindi se vogliamo la vita non abbiamo altra via che quella di seguire Cristo dove è andato, dove vuole andare anche oggi, attraverso noi. Ecco, mi pare che sia abbastanza chiaro allora quello che il Signore... Forse ci si può fermare ancora 2 secondi su questo tema dei 2 figli. Chi sono i 2 figli? Il maggiore, il primo e il secondo. Beh, voi sapete, ma in questo non vorrei entrare, sapete che questa... è una delle grandi parabole del rovesciamento cristiano. In realtà il primo figlio è il giudaismo, il secondo figlio sono i greci, le genti, a cui è stato dato il regno, è stato tolto al primo e dato al secondo. Sapete che qui c'è tutta la ragione, tra l'altro, del conflitto tra cristiani e giudei, che è molto meno superficiale di quel che facciamo noi con qualche dichiarazione, che non c'è l'antisemitismo, che a noi rispettiamo tutti, che siamo tolleranti. In realtà è una radice profonda, è la dialettica tra i giudei e i pagani, che riassume tutti i conflitti, no? E vabbè, comunque non è questo il tema su cui vorrei fermarmi, invece mi fermo ancora sul contesto immediato della parabola, che si riferisce a queste 2 categorie umane, gli ultimi e i primi. Per capire bene, perché la nostra obiezione qual è? Ma mica adesso verrete a predicarci che bisogna essere come le prostitute e i pubblicani. Ma allora cos'è il cristianesimo? Vuol dire fare i delinquenti e fare quello che ci pare? Stiamo tutti ragionando così, no? I pubblicani e le prostitute sono ai margini del regno. Sono persone che non contano nulla. Mentre gli altri, i sacerdoti e gli anziani, sono l'elite del popolo eletto, sono istruiti nella legge, sono guide responsabili, si propongono come modelli da imitare. Ecco, la conclusione del confronto di questi due fratelli andrebbe fatta così. Gesù vuol dire che né lo statuto sociale, né il valore riconosciuto, né la bravura, né il prestigio sono determinanti per entrare nel regno dell'amore, nella vigna del Padre mio. Anzi, c'è il rischio che un certo perbenismo freni la ricerca, fermi il movimento. E le opere buone che noi compiamo quando siamo così bravi siano come le parole vuote del primo figlio che dice sì, onora il padre con le labbra, ma non lo conosce. Ricordate il primogenito della parabola del padre misericordioso, il figlio al prodigo. È così? È stato sempre corretto. Ha fatto tutto quel che doveva fare un buon figlio, ma alla fine della parabola risulta che non ha mai capito né cosa voleva dire abitare in quella casa lì, né cosa stava ricevendo, e tantomeno aveva conosciuto suo padre. Perché quando suo padre accoglie il figlio secondo, che ha capito come la tenerezza possa salvare, questo qui non l'ha capito. Mio papà è un rimbambito, riaccoglie ancora sto qui che ha mangiato fuori tutto, no? E le opere buone dei bravi tante volte sono come le parole vuote di chi dice sì ma è lontano da Dio dal cuore. Anzi, tante volte le opere buone diventano argomento per disprezzare gli altri, le cui opere sono cattive. E il disprezzo diventa un'espressione di un risentimento che Dio non conosce. Pensate come deve star male Dio quando noi disprezziamo dei fratelli. È la cosa più crudele che esista per un papà, no? Quando avete due o tre figli e uno proprio vuol male all'altro. Questo qui è un fallimento totale del disegno di creare un figlio, di farne un fratello, appunto, no? Di una tristezza di chi nell'obbedienza alle regole di buona condotta non riesce però a trovare la gioia del regno, appunto. Il senso della grazia. Non è il cristianesimo, appunto, non è un senso delle buone regole. Ci mancherebbe altro che poi un cristiano non considerasse serie le buone regole. Ma la radice della coscienza cristiana è di un altro livello, è gioia della grazia di vivere, è fusione, è tenerezza, appunto, verso tutti. Dopo poi lo sappiamo che questo in realtà appena si traduce ci saltano addosso le paure, i controlli, i conflitti, i sensi di colpa, non siamo capaci, poi ci confessiamo, siamo pieni di incapacità e di peccato. Ma questa radice ha da esserci, se no non c'è il Vangelo. Il Vangelo è gioia, appunto. È gioia di esserci, che siamo in tanti, è gioia appunto di vedere il diverso, è gioia. Sarà ingenuità, ma Dio è ingenuo, molto ingenuo, se no sta roba qui non la metteva in piedi. E invece può succedere, io sto cercando di, ovviamente sto parlando molto col mio carattere, è ovvio, no? Ma sto cercando in qualche maniera di carpire il segreto di ciò che sentiva e pensava Gesù, e questo è il tentativo della fede, no? E invece sembra dire Gesù, può succedere che persone che sono invischiate nella miseria della vita, perché dopo tu sei il primo che giudichi così esternamente dall'altro, sei il primo che quando incontri una di queste persone e ti racconta la vita e la capisci un po' da dentro, incominci a piangere, capito? Incominci a commuoverti. Mentre se fai il dibattito in televisione, o fai la regolina, o conti i soldi in banca, è chiaro che in quel momento tu quello lì lo tratti come un pezzente, uno stupido, uno da buttare via, uno che dà fastidio. Non lo conosci, soprattutto non lo ami. Ma se cominci ad amare uno, vedi che ogni storia in qualche maniera ha alla radice qualcosa di evangelico, che è stato perso, che è stato calpestato, è stato schiacciato da qualcuno, c'è qualcuno che ne sta approfittando, sta sicuro. Può accadere che persone invischiate nella miseria sentano il peso della loro schiavitù e in qualche maniera siano in attesa. Gesù ha incontrato persone così, siano in qualche maniera in attesa. attesa tengano viva il desiderio di un miracolo che potrebbe in qualche maniera liberarli da una schiavitù di cui non riescono a capire l'origine, il rimedio. E quando il regno di Dio si rivela così misericordioso, così vicino, questi qui sono pronti a capirlo, a coglierlo, a commuoversi. Solo gli esseri che riconoscono la propria povertà e il desiderio di liberazione sono disponibili a muoversi verso la novità inaudita del regno. Sono disposti ad andare nella vigna del Padre mio, appunto. Nello spettacolo dei poveri che accolgono la parola di Gesù avrebbe dovuto far riflettere i notabili, che invece hanno preferito eliminare Gesù. Interessante, no? Cioè il tipo di mondo che apriva la prospettiva di Gesù, il regno di Dio, appunto noi lo chiamiamo il regno di Dio con i Vangeli, era così inquietante per alcuni versi, sarebbe così rivoluzionario, che è meglio eliminare Gesù. No? E invece il fatto di vedere ste poveri cristi accettare e accogliere la parola di Gesù avrebbe dovuto far riflettere i notabili, rivelando loro qual è il segreto di tutta questa cosa qui, è la gratuità inaudita dell'amore di Dio. E ciò a cui Dio ci invita ad essere così coi nostri fratelli. E è qui che Gesù finiva proprio così. Chi ha orecchi intenda.